E noi ora siamo in collegamento con il nostro primo ospite. Diamo il benvenuto a Giovanni Russo Spena. Grazie Giovanni per essere con
Grazie,
noi.
grazie a
Siamo
voi, grazie.
veramente siamo felici di parlare con te di questo importante libro che è in uscita in questi giorni e che ricorda una figura veramente importantissima, assolutamente è importante riparlare di lui. Parliamo di Dino Frisullo e questo libro ha un titolo bellissimo, In cammino con gli ultimi. Ci vuoi dire qual è il tuo ricordo di Dino Frisullo, Giovanni, e perché è importante che esca adesso questo libro?
Sì, il libro è importante e non a caso l'abbiamo voluto chiamare Sveva, Maria e tutte le altre, Simonetta, altre compagne e compagni che con me ci hanno lavorato, In cammino con gli ultimi, perché avremmo potuto scrivere in rappresentanza degli ultimi, invece non è così. La figura di Dino era la figura di un militante, di un attivista comunista che si immergeva all'interno della realtà sociale e che la organizzava. Infatti io credo, io ho ovviamente tanti ricordi di Dino perché l'ho conosciuto quando era in Avanguardia Operaia, quindi molto giovane. Poi è entrato in Democrazia Proletaria, lo ricordo quando era attivista sui temi del lavoro, delle fabbriche a Bari, e lì anche faceva un lavoro straordinario di organizzazione operaria, ma soprattutto lo ricordo poi quando è arrivato a Roma, alla Pantanella, ricordate le prime occupazioni, quando è stato il compagno che ha saputo concepire la solidarietà, la condivisione verso i migranti, non semplicemente come un fatto o caritatevole o comunque, come dire, appunto compassionevole, come facevano tante compagne e tanti compagni, pure in maniera positiva, ma lui ha saputo immaginare l'idea che i migranti si dovevano auto-organizzare, che se non diventavano
Certo.
organizzati come pezzo di proletariato nuovo, contemporaneo, ovviamente sarebbero stati sempre schiavizzati. Ecco, questo
Certo.
sarebbe uno dei punti fondamentali, come valori, ecco, come valori vorrei dire come filosofia marxista che Dino incarnava.
Assolutamente, proprio il fatto anche di renderli soggetti politici, no? Non soltanto
Rendere i soggetti politici, appunto,
certo,
e quindi
non
auto-organizzarli perché se non fossero stati organizzati non sarebbero diventati soggetti politici.
Certo, e in questi 20 anni senza Dino, come si è evoluta la società a tuo avviso, Giovanni? Che cosa è accaduto? È cambiato qualcosa in meglio o siamo ancora allo stesso punto per i migranti, anche per noi?
Guarda, ovviamente io penso che di Dino abbiamo tanto bisogno. Abbiamo tanto bisogno oggi, innanzitutto pensiamo all'oggi, dal punto di vista dell'internazionalismo, dell'antiimperialismo. Ecco, siamo alle guerre, di nuovo ad un diffondersi di guerre del capitale che per ricostruire le catene del valore nella crisi della globalizzazione appunto fa guerre, sono guerre di accumulazione a partire dalla guerra Ucraina-Russia, che comunque è una guerra fra due autocrazie e comunque è una guerra che è fatta per portare avanti una nuova redistribuzione dei poteri nel mondo, quella che volgarmente potremmo chiamare la nuova guerra fredda, in cui il potere statunitense, ormai indebolito sul piano finanziario rispetto a quello cinese, al secolo cinese, come l'ha chiamato Arrighi,
Certo.
che fa? Riesce a costruire attraverso la NATO e una Unione Europea completamente asservita, quindi rompendo anche l'idea stessa dell'Unione Europea, perfino in senso borghese, voglio dire, eh? Anche l'idea di Spinelli, l'idea del manifesto di Ventotene diventano una triade, guidata dagli Stati Uniti, quindi Stati Uniti, NATO, Unione Europea, che tra l'altro con l'accesso nella NATO e nell'Unione Europea di paesi come la Polonia, come l'Ungheria, come sarà l'Ucraina, paesi che sarà fortemente militarizzato, che sono paesi peraltro, non dimentichiamo, d'altro canto, che non sono stati schierati con il nazismo, cioè con i nazisti.
Certo.
L'Ucraina è un paese che certamente ha subito anche le carestie staliniane, 30, 31, 32, cioè pratica, è evidente che è una storia tormentata, però non c'è dubbio che coloro che oggi vengono santificati in Ucraina, Bandera eccetera, come i capi loro storici, sono stati addirittura all'interno delle prime linee, vorrei dire, del comando nazista quando veniva assaltata l'Unione Sovietica. Quindi qui vi è un tentativo incredibile di abbattere anche l'idea stessa delle costituzioni repubblicane, e questo anche in Italia, con il governo Meloni lo vediamo ogni giorno. Quindi questa è la parte peggiore, come dire. Vi è certamente invece, dal punto di vista, in questi 20 anni, certamente cresciuta anche a figure come Dino e a coloro che a Dino si sono ispirati, è cresciuta anche una consapevolezza, diciamo, di una solidarietà nei confronti dei migranti, si è diffuso certamente un lavoro comune, un mutualismo sociale, lo abbiamo visto durante la pandemia, cioè una capacità di settori di società, penso al sindacalismo di base, a settori anche del sindacalismo confederale, ma soprattutto a quello di base conflittuale, che hanno portato avanti ancora, come dire, una resistenza sociale. Però siamo alla resistenza, manca forse, e questo è il punto a cui io tengo molto, manca forse la capacità di essere cerniera, di essere federatori di queste resistenze, che restano ognuna un pochino, come dire, ancorata nel proprio spazio, pur importante, e manca soprattutto una soggettività politica organizzata. Non voglio dire in termini classici manca il partito, in senso gramsciano, manca l'intellettuale collettivo, però una soggettività organizzata che sappia dire di fronte ad un post-fascismo che ha un'idea di società, purtroppo, disciplinare, certo, repressiva, autoritaria, patriarcale, familista, ma dove sta? Voglio dire, una sinistra che sappia dire: noi pensiamo il mondo in un'altra maniera, abbiamo un altro punto di vista sulla società e sul mondo. Ecco, io credo che noi dovremo cominciare da subito, nei prossimi mesi, sia a livello sindacale ma anche a livello politico. Io per esempio sono molto legato all'esperienza che dobbiamo costruire di Unione Popolare. Insomma, io credo che noi dobbiamo dare delle gambe a queste e delle risposte a questa società che è ancora in movimento, perché non tutto è appiattito, e quindi dobbiamo dare delle risposte che siano anche politiche e valoriali.
Questo mi sembra veramente molto importante e, ecco, richiama anche il messaggio che Dino Frisullo ha dato proprio concretamente con la sua vita, con tutte le sue scelte. Questo è importantissimo. Se ne parlerà poi il prossimo 20 giugno, ci sarai anche tu in Campidoglio. Sì, sì. E dopo daremo tutte le specifiche per questo importante appuntamento che cade proprio nella giornata mondiale dedicata al rifugiato. Grazie Giovanni, noi sappiamo che tu sei in viaggio e non ti rubiamo altri minuti preziosi. Grazie davvero.
Grazie a voi, grazie.
A risentirci, grazie, senz'altro qui a Radio Città Aperta. Buon proseguimento.
Grazie Rodrigo, grazie a tutti voi. Ciao.
Sì, insomma, lasciamo viaggiare Giovanni, ma continuiamo a parlare di Dino Frisullo e appunto anche di questa iniziativa. Ora facciamo una piccolissima pausa musicale e poi abbiamo un'altra importante ospite che ci parlerà di questo libro in cammino con gli ultimi edito da Red Star Press, realizzato grazie anche a Senza Confine. Ci ascoltiamo i Teenage Fan Club con Foreign Land, una terra straniera.
Thank you.
Teenage Fan Club con questa Foreign Land, e insomma Dino Frisullo si augurava che nessuno vivesse in una terra straniera, insomma che il mondo appartenesse a tutti e che non avesse confine, ed è proprio a cura di Senza Confine che esce questo libro intitolato In cammino con gli ultimi per Red Star Press. Noi abbiamo parlato con Giovanni Russo Spena, adesso parliamo con Sveva Herter che si è occupata del coordinamento di tutti i contributi che costituiscono questo volume. Benvenuta Sveva.
Ciao.
È un piacere averti qui con noi. E, insomma, raccontaci quindi da che cosa è costituito questo libro? È un'opera collettiva?
Sì, praticamente la cosa è nata che l'anno scorso, in occasione dell'anniversario della scomparsa di Dino Frisullo, che è il 5 giugno e coincide anche con il suo compleanno, noi ci troviamo sempre come compagne e compagni, amiche e amici di Dino, per ricordarlo, e ci siamo detti: ma l'anno prossimo è il ventennale, bisognerà fare qualcosa, e abbiamo deciso di fare un libro per raccogliere le testimonianze e di costruire un'iniziativa in cui la sua figura fosse riconosciuta anche in maniera ufficiale da parte del Comune di Roma, anche per, diciamo, in continuità col fatto che nel 2007 lo slargo, quel pezzo di via di Montepestaccio che è davanti alla nostra sede e davanti alla sede del Centro Socioculturale Curduara, nel 2007 è stata intitolata a lui, c'è scritto proprio Largo Dino Frisullo, difensore dei diritti civili. E quindi e da lì abbiamo iniziato a lavorare. Quindi abbiamo messo insieme tanta gente, ne manca una marea, però ce n'è tanta.
E quindi magari ci sarà un secondo volume un domani, però.
Guarda, avremmo dovuto fare un'enciclopedia in realtà, veramente.
Beh, è una bella cosa.
Sì, ma in realtà, siccome ci era chiaro che non sarebbe stato possibile rintracciare tutte e tutti e raccontare tutta la sua militanza, al libro ci è collegato un sito che vogliamo continuare ad aggiornare, già soltanto gli articoli che lui ha scritto sul Manifesto, su Avvenimenti o sui tanti altri giornali sono un archivio intero, figurati, ne abbiamo ripresi nel libro qualcuno. L'idea che abbiamo avuto è stata quella di raccogliere un po' di testimonianze e metterle in un ordine un po' cronologico e per argomento, quasi a seguire l'evoluzione del suo percorso politico. Quindi c'è tutta una parte iniziale molto lunga che racconta dell'inizio della sua carriera, della sua militanza politica, che raccontava anche Giovanni prima, no? In Avanguardia Operaia in Puglia, e poi anche le tante lotte sulle questioni ambientali, no? Già allora sull'ILVA, per esempio, che è un tema tuttora attualissimo,
purtroppo,
tutto il discorso delle basi militari è anche qui ancora attualissimo con quello che adesso succederà con l'aumento della costruzione delle armi, no? Che si vuole della spesa pubblica anche sulle armi per via della guerra in Ucraina, dove addirittura, no, si vogliono fare degli stabilimenti in Sardegna, dove Chi milita in quel territorio da anni denuncia le conseguenze anche drammatiche sull'ambiente, sulla fauna, sulla flora dei poligoni che già ci sono in Sardegna.
Certo, in Sardegna c'è già una base americana da tanto tempo, insomma, la Maddalena.
Non solo, ci sono anche dei poligoni dove sperimentano armi, e là è documentato che ci sono proprio delle mutazioni genetiche anche nella fauna. Cioè, succedono cose tremende. Tutte queste cose Dino già all'epoca, no, era attivo con i comitati di fabbrica, eccetera. Poi si trasferisce a Roma e incontra il problema, il tema dell'immigrazione, che in quegli anni iniziava, no, a diventare, mentre l'Italia sempre era stata fino ad allora un paese di emigrazione, e per quanto riguarda l'asilo politico aveva ancora la clausola geografica, quindi accettava solo dai paesi dell'est, in realtà rifugiati, tranne diciamo il tema Vietnam, ma qui andiamo su una questione troppo complicata,
certo.
incontra questo nuovo fenomeno, questa nuova realtà, la pantanella, appunto, come diceva prima anche Giovanni, tutto quello che succede dopo, no? Perché la pantanella a un certo punto viene sgomberata,
ricordiamo bene, sì,
e tutte le persone che erano all'interno, non dico magari ci ascolta anche gente più giovane della sottoscritta, che invece non sa bene, e viene sgomberata, viene sbattuta negli alberghi dismessi, come era avvenuto anche con profughi provenienti invece dalla Polonia,
certo,
dai paesi dell'est, nel litorale, no, romano, verso Ostia, nella Pineta, eccetera. Lì poi succedono altre cose terribili, incendi, eccetera, il comune smette di pagare l'affitto,
esatto,
la gente viene,
certo,
cacciata, e nasce l'occupazione del Vittorio. No? Anche qui, questo è raccontato qui nel libro da chi ha partecipato, e poi c'è invece tutta la parte Kurdistan.
Importantissima, certo.
È sempre stato molto attivo sulla causa curda. Diciamo che è colui che l'ha fatta conoscere in Italia un po' la causa curda, e durante una manifestazione del Newroz a Diyarbakir fu arrestato, rinchiuso nel famigerato carcere di Diyarbakir, dove fece un lungo sciopero della fame per farsi riconoscere come prigioniero politico. Dopo è stato poi rimandato in Italia, ha sempre voluto continuare a partecipare al processo, anche se gli era impedito l'ingresso, quindi veniva continuamente,
certo,
respinto, eccetera, ma lui insisteva perché non poteva essere che la cosa venisse semplicemente chiusa e archiviata, quindi c'è anche quella parte lì con le testimonianze anche del suo avvocato, di una compagna che molti conosceranno, del CPA di Firenze, che fu arrestata insieme a lui, tanti altri racconti, e la parte anche un racconto su Ararat, che nasce subito dopo la presenza di Öcalan in Italia. Per agevolare un po' la lettura abbiamo voluto riepilogare un po' la situazione di com'era fatta la legislazione sull'immigrazione,
certo,
all'epoca,
certo,
e un po' anche dare una cronologia di quello che è successo in Kurdistan negli anni di cui racconta il libro. Quindi ci sono tantissime testimonianze e ecco, il lavoro che ho fatto è stato di raccattarle praticamente.
Insomma, una cosa non da poco, non da poco.
Di correre appresso alla gente per stare nei tempi, che poi tra l'altro,
certo,
abbiamo anche molto corso, perché c'è stata una prima presentazione già il 2 giugno in un festival di libreria, di editoria indipendente a Perugia. Il 20, se fermami,
no, non ti fermo. Ecco, volevo arrivare qui perché il prossimo 20 giugno ci sarà un'iniziativa importante, appunto quel riconoscimento anche istituzionale di cui tu parlavi prima. Perché in occasione della giornata mondiale del rifugiato ci sarà un incontro nella sala della protomoteca del Campidoglio alle 17. Allora, raccontaci un po', perché c'è il patrocinio del Comune di Roma e ci sono tanti ospiti importanti. Ci sarà la consegna di un premio, quindi è un evento importante a cui naturalmente siete tutti invitati. E dici un po', insomma, cosa accadrà?
Beh, sicuramente faremo diciamo, l'introduzione, la discussione non potrà che parlare di quello che è successo in questi giorni.
Certo, certo.
Sì, è evidente che il dramma, no? 600 persone che ancora non si capisce, pare addirittura che la nave si sia diciamo che al naufragio abbia contribuito il fatto che la guardia costiera greca stesse tentando di rimorchiarla verso la zona SAR maltese, quella nave. Ci sono alcune testimonianze dei sopravvissuti che sembrerebbero indicare questo. Quindi, diciamo, è chiaro che non è necessario, no, denunciare le politiche criminali dell'Europa, di cui qui anche in questo paese siamo fautori,
sì,
e promotori,
certo,
anche visto quello che è successo appunto a Steccato di Cutro. E quindi ovviamente parleremo di questo, ne parleremo con Giovanni, con Anna Maria Rivera, che è stata co-portavoce della rete antirazzista, è un'altra esperienza molto importante che ha visto lei insieme a Dino Frisullo, no? Organizzare all'epoca, dopo l'uccisione, dopo l'assassinio di Jerry Hassan Maslow a Villa Literno, a questa grande rete nazionale, una cosa di cui adesso si sente anche molto la mancanza, no?
Certo.
Antirazzista. E ci saranno poi gli esponenti di due popoli oppressi e negati, che sono il popolo palestinese e il popolo curdo, che Dino ha sempre avuto particolarmente,
certo,
a cuore.
Certo.
Proietteremo un video che segue un po' la logica del libro, no? Con dei documenti, dei pezzi anche di interviste a Dino, molto, molto bello, che in questi giorni stanno finendo di sistemare, dove c'è per esempio un pezzettino di un'intervista fatta a Dino pochi mesi prima che morisse, a Piazza Vittorio, guarda caso.
È un luogo importante, infatti.
Da delle compagne di Monfalcone che stavano facendo un lavoro proprio sulla comunità migrante che si trova a Monfalcone, principalmente proveniente dal Bangladesh, che sono impiegati negli appalti e subappalti del cantiere navale,
certo,
della Fincantieri, e appunto sulle condizioni di vita e di lavoro di queste persone. In quest'ambito intervistarono Dino. Questa lunga intervista di una mezz'ora che abbiamo proiettato a Casetta Rossa a fine aprile, lì Dino dice una cosa, che dice che la gente dovrebbe avere diritto a non partire.
Esatto,
non dice, come dice Piantedosi o la Meloni, la gente deve stare a casa sua perché,
sì,
non li vogliamo,
certo,
qui.
Certo.
La gente dovrebbe avere il diritto a non partire. Perché? Perché ci dovrebbe essere un mondo senza sfruttamento capitalistico, senza, no, con rispetto per l'ambiente, quindi senza le crisi ecologiche. Perché adesso, no, i migranti dal Bangladesh, che sono sempre stati pensati in qualche modo come migranti economici,
sì,
più che altro,
sì,
se vai a vedere sono profughi climatici per quello che sta succedendo.
Certo, perché ci sono cicloni,
no,
in continuazione, insomma, anche lì inondazioni. È solo che noi a volte, anzi poi specialmente negli ultimi anni, ci interessiamo poco a quello che accade nel resto del mondo. È come se anche la pandemia ci avesse un pochino ancora di più rinchiuso, ci ha anestetizzato,
esatto,
e poi ci ha portato a pensare soltanto a quello che accadeva nei confini di questa Europa che, come diceva Giovanni, poi si appiattisce sulla linea degli Stati Uniti. Guarda, è molto bello quello che avete insomma voluto fare. Io credo sia importante anche questo esempio di Dino, che proprio metteva il suo corpo con gli scioperi della fame, con i viaggi,
sì,
investiva veramente tutto nella lotta, no? Mentre oggi invece è proprio difficile, perché c'è questa frammentazione di cui abbiamo parlato prima, quindi manca un po' un catalizzatore per tutte queste forze che esistono. Chissà se si riuscirà un po' a ritrovare una unità. In questi giorni, no? Ora io non voglio contrapporre due figure che sono veramente agli antipodi, no? Però abbiamo vissuto una sorta di follia collettiva con la dipartita di Berlusconi, no? Però questo è stato anche un'occasione per ragionare sugli ultimi 20-30 anni. Ecco, io vorrei mettere appunto la figura di Dino come una figura invece di positività, di fiducia, e non di arraffiamo quello che si può, tanto è tutto andato male. Forse ci dovrebbe servire proprio come un punto di riferimento per ricostruire tutto, no?
Sai, abbiamo ragionato un po' anche, no? C'è anche un pezzo nel libro che dice un po' questa cosa. Dino è una persona che si è consumato, che si è consumata per questa militanza. Cioè, ci sono tante persone che qui raccontano, no, che magari erano giorni che non mangiava, giorni che non dormiva. Dino non era solo questo, era anche una persona molto spiritosa e molto simpatica, però appunto lui aveva questo senso totale della dedizione, della militanza. Lui appunto non era non rappresentava le persone, lui era le persone.
Ecco, questa è una cosa importante.
Per i cui diritti, e questo è un po', no, in contrapposizione con quello che tu dicevi, questo edonismo, questa esteriorità, questa... cosa.
Ma questo individualismo a cui molti si sono veramente rassegnati anche appunto nella zona opposta a quella in cui si collocava Berlusconi,
certo.
No?
Però ecco, noi che cosa diciamo, dice giustamente uno degli interventi, ed è questo il senso che vogliamo dare un po' a questo ricordo di Dino. Noi abbiamo bisogno, forse oggi più che mai, proprio perché siamo reduci da questi anni, no? Prima la Milano da bere, poi il berlusconismo, eccetera, gli anni Ottanta che hanno un po' spianato tutto, poi sì, certamente ci sono stati momenti altissimi e importantissimi invece della vita, del movimento, eccetera. Però ecco, Dino è stato un po' un martire in qualche maniera, lui si è immolato proprio per la causa. Noi abbiamo bisogno di esempi, non di martiri, e noi vorremmo che Dino, ecco, ricordarlo come esempio, no? Del fatto che si può cercare di mettere insieme tante persone anche diverse,
certo,
tra loro,
certo,
no? Con l'idea che comunque siamo dalla parte giusta tutti quanti insieme, anche con tutte le nostre differenze. Questa è anche un po' la voglia che ci ha spinto a creare un'iniziativa pubblica e dove, come in questo libro, vogliamo chiamare a raccolta tutti, persone anche molto diverse tra loro. Nel libro ovviamente parliamo molto di Cutro, perché l'abbiamo costruito proprio nei giorni in cui quell'altra strage tremenda è successa, e segnalo in particolare il racconto di un ragazzo curdo che è arrivato 20 anni fa in Calabria proprio con una barca, e quindi vedendo le immagini al telegiornale ha rivissuto,
certo,
la sua storia, e
certo,
il suo racconto in qualche modo risponde alle parole di Piantedosi, no? Che dicevano di non partire. Un'altra cosa,
sì, sì, che dicevano che erano degli imprudenti perché mettevano i figli sulle barche, poi ha parlato di carico residuale, cioè c'è anche nel linguaggio un razzismo terribile a cui non possiamo assuefarci, a cui non possiamo abituarci, dobbiamo veramente alzare la voce.
Violenza,
sì,
una,
sì,
violenza, una cattiveria proprio, una cattiveria terribile. Poi appunto, come a rimettere insieme tutti i pezzi? Da tanti anni che non abbiamo avuto più la capacità e il tempo, onestamente, di fare quello che è stato fatto per tanti anni, cioè fare un premio di laurea per dei ragazzi che avevano fatto tesi sul tema dell'immigrazione. Noi siamo proprio piccolina come associazione, non ci abbiamo tanto le forze per fare un lavoro del genere, abbiamo deciso di modificarlo, il premio di Nofrisullo, di darlo come riconoscimento simbolico, ovviamente a persone che si sono spese un po', diciamo, in continuità con quello,
certo,
con la militanza di Dino, e in questo premio simbolico verrà assegnato appunto nell'idea di impegnarci, no? Sul tema dell'accoglienza in mare e a terra, e di contrastare, no? La criminalizzazione dell'accoglienza e della solidarietà, verrà assegnato a Mimmo Lucano e a Vincenzo Luciano e Antonio Graziosi, che sono i due pescatori. Mimmo Lucano credo lo sapete tutti chi è.
Beh, sì.
Invece Vincenzo Luciano, che sarà presente, mentre Antonio Graziosi purtroppo non potrà esserlo perché non gli hanno il permesso dal lavoro, sono i due pescatori che a Steccato di Cutro cercarono di salvare i naufraghi.
Beh, questo è veramente importante che si riconosca a queste persone un premio, ma non per così per fare spettacolo, ma proprio per dire che
per loro è per ricordarci, sì, noi quello che è successo e quello che questo governo ha fatto sulla pelle di quei 94 morti, tra cui tantissimi bambini, no?
Certamente.
Che è stata il ridimensionamento della protezione speciale, che avrà delle conseguenze devastanti sulla vita delle persone che sono qui già e che lavorano, che sono inserite socialmente, che hanno una famiglia, oltre a essere, diciamo, complicato da gestire in futuro, ma avrà già un impatto devastante su persone che,
certo,
sono qui.
Certo, voi lo sapete anche... come Senza Confine, Sveva, volevo aprire una piccola parentesi, perché magari le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori non vi conoscono. Voi fornite un supporto continuo ai migranti che si trovano nella nostra città e devono fare tutti quei passi burocratici in cui magari non sanno proprio dove rivolgersi, e voi li aiutate, avete uno sportello.
Noi, come tantissime altre associazioni che sono presenti sul territorio, abbiamo un sportello di assistenza sociolegale due volte a settimana, di cui una con l'avvocato, e diamo assistenza sociolegale a migranti e richiedenti asilo.
Ecco, quindi è un discorso molto concreto il vostro, non è che non state lì a fare le belle parole, voi state proprio anche voi sul campo.
Come tantissimi, infatti la cosa importante che si sta discutendo a Roma con tante associazioni, a seguito anche delle assemblee che sono nate spontaneamente dopo la strage di Cutro, è quello di creare proprio una rete degli sportelli legali, no? Per unire le nostre forze e per costruire anche magari azioni legali congiunte, una vertenzialità. Qui c'è, con questa assemblee che si sono chiamate Smash the Borders, no? Abbiamo iniziato a ragionare su questa cosa, quindi noi siamo una delle tante realtà che fa questo tipo di lavoro sul territorio.
Questa cosa è molto importante. Noi poi ovviamente nel podcast di questa intervista metteremo tutti i link del caso, ovviamente anche il link all'evento, quindi vi ricordiamo, l'appuntamento è il prossimo 20 giugno, la giornata mondiale del rifugiato e anche appunto il ventennale della scomparsa di Dino Frisullo. L'appuntamento è alle 17 nella sala della Protomoteca del Campidoglio. Poi ci sarà anche un prosieguo, vero Sveva, al centro Ararat?
Sì. Assolutamente, abbiamo pensato di concludere la serata con una cena sociale al centro socioculturale Ararat, al centro socioculturale Curdo Ararat, appunto in Largo Dino Frisullo.
Che è nel cuore di Testaccio, quindi insomma se non ce la fate, se non fate in tempo a venire in Campidoglio, potete andare dalle 20:30 al centro Ararat.
Ti aggiungo una piccola, certo, cosa che... Buffa, che dovremmo fare quello che chi conosceva Dino chiamava amichevolmente una frisullata, nel senso che noi abbiamo voluto la Protomoteca, tutto questa cosa, la sala più bella e più grande del Campidoglio e tutto quanto, per presentare il libro, per fare questa iniziativa eccetera. La cosa simpatica è che sia il patrocinio del Comune di Roma che l'uso della sala della Protomoteca impediscono nella maniera più totale e rigida di vendere il libro.
Ah, fantastico!
Noi presenteremo, quindi ci organizzeremo, diciamo, poi chi verrà glielo diremo, qualche punto di spaccio, se
ci sarà comunque, esatto, ci sarà modo di acquistare il libro,
in modo lo troviamo e poi comunque la sera Ararat invece siamo più tranquilli, quindi
va benissimo.
Ecco, quindi niente, questa è la giornata, è così, ci saranno degli interventi, la proiezione del video, la consegna del premio, ovviamente le persone, tra l'altro Mimmo Lucano parla anche nel libro in una, certo, intervista, e vorranno dire due parole, poi non so che altri ospiti avremo perché abbiamo invitato tanta gente, e poi dopo faccio semi clandestino andando verso Ararat per concludere
in cammino, in cammino con gli ultimi e in cammino anche con il libro di Dino Frisullo, diciamo.
Sì, esatto.
Per continuare su questa linea. Va bene, grazie a Sveva Herter.
Grazie
e a presto. Allora, ci vediamo il 20. Veramente siamo contentissimi di avervi raccontato tutto del libro su Dino Frisullo e anche della figura di Dino Frisullo, perché giustamente, come diceva Sveva, magari le persone un pochino più giovani non lo ricordano, non hanno avuto occasione né di conoscerlo né di sentirlo nominare, e ecco, questi sono un po', per sommi capi, le sue caratteristiche, ma ne saprete di più per l'appunto leggendo questo libro edito, lo ricordiamo, da Red Star Press, che noi conosciamo e apprezziamo. E noi adesso andiamo verso le 13 con questo brano di Object as Subject intitolato Heretic, perché appunto non abbiamo paura di dire che Dino era anche eretico.